Riccardo Cucchi nella giungla.
Buon pomeriggio, ciao, grazie dell'invito naturalmente, e un saluto ai radioascoltatori.
Già, la professionalità è stata così, abbiamo iniziato con un 2-0 per Riccardo nei miei confronti. Noi ci siamo conosciuti, Riccardo, durante la partita di Amnesty che abbiamo giocato poco tempo fa, uomini e donne miste, molto molto divertente.
Mi ricordo bene.
Mi avevi profetizzato una buona partita e così è stato, grazie, perché venivo dalla nazionale cantante, quindi rispetto ad altri magari avevo se non altro il fiato, se non i piedi è già qualcosa, ma partiamo, e tu sai che non è poco, partiamo da un pegno che devo pagare. Un mio amico mi ha detto, se e mai incontrerai Cucchi anche virtualmente, ti devi umiliare in questo modo, mi devo umiliare un secondo per te, devo fare questo, papà, papà. Ti dovevo cantare a cappella?
Uguale.
Uguale,
perfetta.
Una sigla che
metti
tu conosci.
Metti i brividi esattamente come quella vera.
Comunque sono note che mettono i brividi e che hanno accompagnato la vita di tante tante persone. Che emozione è stato per te ascoltare questa sigla tutti questi anni?
Ma è stata un'emozione che si ripeteva ogni domenica, poi successivamente anche di venerdì, sabato e lunedì, oltre che la domenica.
Eh sì, il calcio spezzatino.
Ma sai, è molto facile spiegare ai più grandi, diciamo così, ai più giovani, visto che io sono grande, ma è facile spiegare, penso capiranno, che quando io ero ragazzo l'unica trasmissione che ti consentiva di vivere le partite era tutto il calcio. E quindi noi ragazzi ci si chiudeva nelle nostre stanze, si accendeva la radio la domenica, rigorosamente quando iniziava il secondo tempo, e questa trasmissione ci portava negli stadi. Pensa alla sensazione che ho provato la prima volta quando improvvisamente da ascoltatore sono passato ad essere uno degli attori di quella trasmissione, un brivido che ancora sento come se fosse ieri.
Come hai controllato la voce? Perché la voce è uno strumento molto emotivo, quindi immagino che la prima diretta sia stata complicata.
Ma sai, prima di andare al microfono, la Rai era severa all'epoca, sai quanti mesi di corso ho dovuto fare, tantissimi, mesi di corso che erano naturalmente anche improntati a quella che viene definita presenza al microfono, e si partiva dall'addizione. Pensa, io ho avuto come maestro di dizione Arnoldo Foà, pensa un po',
per dire.
Che privilegio. E tu sai bene naturalmente chi era Arnoldo Foà,
sì.
Poi naturalmente anche l'uso del diaframma, che per gli attori è fondamentale, ma diventa anche utile per chi sta al microfono, quindi il controllo della voce fondamentalmente è anche il controllo delle emozioni.
Giusto, da cantante condivido che il diaframma fondamentalmente è un po' come avere le mani sul volante, senza di quello diventa un po' difficile avere una direzione della voce. Riccardo, voi avete salvato le domeniche di tanti uomini, io penso a mio nonno Tullio che portava mia nonna a spasso la domenica perché così gli era imposto, ma almeno aveva la radiolina vicino all'orecchio.
Ma io spero anche di qualche donna, dai.
Forse.
Adesso il calcio è ovviamente anche patrimonio, per fortuna, culturale, e lo giocano anche le ragazze, lo giocano tra l'altro molto molto bene. Tra l'altro questa sera c'è un Olympique Lione-Juventus di Champions League femminile che non va assolutamente perso. Ho visto la gara di andata spettacolare e vedremo come sarà questa sera. Però sì, hai ragione, certo, io ricordo anche io da ragazzino quando si andava la domenica a spasso con i genitori e si incontravano questi signori che giravano per le strade di Roma con le radioline incollate alle orecchie e spesso ci si fermava per chiedere scusi, che sta facendo la squadra X?
Fantastico.
Abbiamo in qualche modo aiutato gli italiani a vivere le domeniche con allegria.
È vero, che ricordi bellissimi. Uno sulla Baldovina sicuramente era mio nonno. Hai ragione che il calcio femminile è veramente in grandissima crescita. Da juventino mi auguro che almeno questa Champions vada bene visti gli ultimi anni. Stanno scrivendo.
Ma sai che mi sono appassionato al calcio femminile, mi guardo il campionato naturalmente di Serie A, e adesso che la Juventus sta andando così bene in Champions, speriamo che il cammino non si interrompa, ho apprezzato anche il calcio delle altre, Barcellona, Real Madrid, Olympique Marsiglia, sono squadre che giocano un calcio meraviglioso.
Sì, tra l'altro proprio in quella partita noi giocavamo con l'attaccante della Lazio, non mi ricordo il nome adesso, una ragazza spagnola, ma era fenomenale.
Sì.
Aveva, per dire agli ascoltatori, un gol della squadra è stato il lancio in verticale, io che ho ciccato davanti al portiere e la calciatrice dietro collo pieno sotto l'incrocio. Questa è proprio la differenza fra una forte.
Ma ormai le ragazze hanno fondamentali, il calcio femminile è cresciuto tantissimo nei fondamentali e ovviamente anche nella qualità della corsa. È un calcio secondo me molto divertente, anche perché non è estremamente tattico, nel senso che non è che non ci sia la tattica,
ma è un po' più libero.
E queste ragazze sono divertenti, spettacolari, veramente.
Al 334-9229-505 scrivono: Adriana Martin, la calciatrice. Sì, è vero, era lei. E poi dicono: emozione sentire quella canzone, anche se l'ho un po' rovinata a cappella, però è sempre una bella canzone. Ma oggi è ancora più emozionante sentire la voce del grande Cucchi nella giungla. Beh, sì, per me l'ho detto, è uno degli ospiti più prestigiosi della stagione. Sono molto contento che sia con noi. E ti abbiamo chiamato, Riccardo, anche perché pochi giorni prima è venuto Eusebio Aliti. Ce l'abbiamo, Riccardo?
Non ho capito, pochi giorni, scusami.
Pochi giorni prima è venuto Eusebio Aliti a parlare di una serata molto speciale in ricordo di Mennea, alla quale tu hai partecipato a distanza a causa Covid.
Esatto, sì, esatto. Purtroppo sì, mi è capitata questo inconveniente. Ne sono uscito per fortuna. Comunque, attenzione, siate cauti perché la situazione non è del tutto da trascurare ancora oggi. Eh sì, purtroppo mi è dispiaciuto moltissimo non essere presente, sono riuscito comunque a sentire e a partecipare da remoto, tra virgolette, vivendo e ricordando tanti momenti di uno sport, la pratica leggera, che ho seguito per molti anni alla radio e anche in televisione, ed è stato molto molto bello. La pratica è uno sport fantastico, anzi non è uno sport, sono tanti sport messi insieme, ed è bellissimo viverla e raccontarla.
Sì, concordo, sono veramente delle... Tante discipline, una più affascinante dell'altra. Abbiamo un file audio di Riccardo. Intanto, Davide, in regia, preparalo per favore. Tu sei stato, tra l'altro, anche la voce tra le tante situazioni calcistiche dell'unica Champions vinta dalla Juve. Quant'è ormai? 18 anni fa, non so. E io ero all'Olimpico. Che emozione è stata? Hai portato molto bene a quella famiglia, alla famiglia Agnelli.
È stata la mia prima finale, pensa, anzi, la seconda in realtà, perché la prima finale fu quella ad Atene tra Milan e Barcellona. Ma ero con Sandro Ciotti. Sandro Ciotti che faceva la radiocronaca, io lo supportavo tecnicamente. La prima radiocronaca interamente affidata a me fu proprio quella, fu proprio Juventus-Ajax allo Stadio Olimpico di Roma, e devo dire che fu straordinario poter vivere quell'atmosfera magnifica dello stadio, ma soprattutto poter raccontare un successo di una squadra italiana, di questo particolare, in questo caso particolare della Juventus. Meraviglioso, un'emozione che pensa che conserva ancora il biglietto, che era per noi naturalmente valeva come accredito di quella partita, l'ho incorniciato perché è un ricordo naturalmente che non dimenticherò mai.
Certo.
Devo dire che quella Juventus, quella di Lippi per intenderci, l'ho seguita anche negli anni successivi, e voi sapete bene quante finali la Juventus di Lippi ha fatto, purtroppo non sono andate come quella di Roma, però devo dire che quegli anni sono stati anni straordinari, con una squadra bianconera che era sempre, sempre protagonista in Europa.
Una squadra fantastica allo stadio, Ravanelli era praticamente sul calcio d'angolo, io ho detto vabbè, che deve fare, e non so quale traiettoria abbia impressa al pallone, ma è entrata, quel gol rimane leggendario.
Leggendario, hai ragione. E sai, sono i gol più spettacolari quelli, ci sono stati nella storia del calcio tanti specialisti che sono stati capaci di segnare da calcio d'angolo. Lo sai chi è stato il più bravo di tutti?
Palanca.
Anche se lo ricorda, Palanca. Il mitico attaccante del Catanzaro, che ho avuto il piacere di raccontare, l'ho conosciuto. È meraviglioso, era veramente uno specialista, ne ha fatti, se non ricordo male, 7-8 da calcio d'angolo.
Sì, e raccontavano che sfruttava anche il vento, sapeva un po' calcolare anche se il vento era dalla sua parte.
Era molto abile in questo, perché a Catanzaro, come sapete, in certi momenti soffre un certo tipo di vento e lo stadio naturalmente ne sentiva le conseguenze, e Palanca era molto abile a sfruttare queste condizioni climatiche che naturalmente erano sconosciute agli avversari.
Quella vecchia volpe di Palanca, vogliono Cucchi ancora, dicono. Allora facciamo così, ci abbiamo un piccolo contributo audio. Ma ok, sentiamocelo un attimo Riccardo e poi torniamo in diretta con lui.
Il difensore della formazione perugina Materazzi, mentre in questo istante Collina dichiara concluso il confronto. Sono le 18:04 del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d'Italia 1999-2000. La Juventus è stata battuta a Perugia per 1-0.
La metà campo, il lancio a Balotelli, posizione regolare di Balotelli. Balotelli entra in area di rigore, il tiro, rete! Si toglie la maglia Balotelli, festeggia, verrà ammonito, l'Italia raddoppia, Gentili da Desportivo.
Pallone
crossato basso, c'è Pirlo dal limite, il suo destro, rete!
Balotelli, Pirlo, Lazio, campione d'Italia. Non è un caso che abbiamo scelto questo file, Riccardo.
Chissà quanto mi hanno odiato gli juventini della domenica.
Non ti ho odiato perché ero troppo innamorato di te professionalmente per odiarti, però sicuramente è stata una brutta domenica a Perugia per noi. A un certo punto, credo che durante la professione non si potesse, comunque quando hai potuto hai dichiarato la tua fede calcistica.
Ma sai, io sono stato tempestato da una domanda per 40 anni, no? Per 40 anni mi è stato chiesto, quando mi si incontrava fuori dallo stadio, da qualunque altra parte, ma scusi, lei per quale squadra tifa, no? E io dicevo sempre, guardate, se c'è una squadra nel mio cuore lo saprete soltanto quando avrò smesso di lavorare. E in effetti nessuno sapeva in quella giornata incredibile di Perugia che io fossi tifoso della Lazio e che ero stato allo stadio olimpico, ero allo stadio olimpico in quel 12 maggio del 74 in Curva Nord, quando Enrico Ameri gridò Lazio campione d'Italia alla radio. Io pensavo in quel momento, mi ero travolto dall'abbraccio dei miei amici laziali, che bello sarebbe fare il mestiere di Enrico Ameri e un giorno avere anche l'occasione di gridare Lazio campione d'Italia. Mi sono realizzato entrambe le cose, sì. Un po'. Non potevi immaginarlo.
La vita fa cose fantastiche e sei una delle menti di un'altra iniziativa secondo me molto importante, e lo dico da juventino che secondo me aumenta il valore, quindi non c'è veramente il tifo dietro, che è Lazio e Libertà, cioè riportare certi valori, compreso quello della famiglia, allo stadio per smarcarsi da certe brutture e storture che negli ultimi anni avevano un po' preso il sopravvento.
Ma è quello che sogno. Io sogno uno stadio nel quale ci siano i bambini insieme ai papà e alle mamme. Mi piacerebbe davvero che il pubblico dei bambini potesse tornare in massa allo stadio, perché io so cosa significa entrare nello stadio, come lo sai anche tu. Quando mio papà mi portò per la prima volta a vedere una partita, ero un ragazzino, e salire in quei gradini di marmo dello Stadio Olimpico di Roma e vedere quel manto erboso, quel verde brillante, fu un'emozione incredibile ed indimenticabile, che ho rivissuto ogni qualvolta entravo allo stadio. Io mi fermavo sempre prima a guardare il prato verde in qualunque stadio mi trovassi. È quello, credo sia il futuro del calcio, se il calcio vuole uscire da questi nefasti, da queste nefaste conseguenze legate ad un tifo che si è incattivito, che è diventato razzista, che è diventato violento verbalmente, non solo. Il calcio non è questo, il calcio non può in nessun modo ospitare violenza e razzismo. Il calcio è allegria, il calcio è gioia, il calcio è soprattutto vedere le partite con gli occhi dei bambini. Il mio sogno è di trovare di nuovo stadi pieni di bambini e di sentire nei boati del pubblico le voci sottili dei bambini che ti dicono ci siamo, il calcio è anche nostro.
Dici bene, Riccardo, noi siamo stati ospitati proprio da Lazio Libertà a vedere Lazio Venezia e, nonostante non fossimo tifosi della Lazio, ci siamo goduti la partita perché i bambini erano al settimo cielo, hanno sventolato le bandiere, hanno cantato, e quindi per noi è stata una serata magica. Ho pensato, che bello se il calcio fosse sempre così, quindi sono sulla tua stessa linea d'onda.
Ma sai, io credo che questa dovrebbe essere la normalità. Noi vediamo questi episodi come qualcosa di strano, di straordinario. Questo purtroppo è triste. Dovrebbe essere la normalità, ma mi spiegate per quale ragione io debba vedere nell'avversario, che sia sul campo o sia seduto vicino a me o in un'altra curva, un nemico? È un avversario, ci si confronta, poi uno vince, uno perde, e se l'avversario è stato più bravo di te, è bellissimo dirgli bravo, complimenti e stringergli la mano. Ma questa è l'essenza dello sport.
È lo sport.
Mi meraviglio che ancora questa cultura non sia, come dire, propria di ciascuno di noi.
In chiusura, Riccardo, ovviamente la delusione dell'ennesimo mancato mondiale è nei cuori di tutti, però potrebbe essere, visto il bicchiere mezzo pieno, finalmente torniamo a investire sui giovani. Per esempio la Juve ha questo Fagioli che è un fenomeno e ogni anno non ci si investe sopra.
Ma ci vorrebbe più coraggio. Il nostro calcio manca di coraggio, manca di due caratteristiche secondo me: il coraggio, naturalmente, nel lanciare per esempio i giovani, e la pazienza, perché ci spazientiamo subito quando un allenatore non riesce a fare risultati e dopo 3 mesi già lo vogliamo fuori dalla panchina della nostra squadra. Non c'è pazienza per aspettare che i progetti prendano corpo, perché una squadra possa avere risultati ci vogliono anni. Nel caso della nazionale io credo che, secondo me, l'Italia è stata brava a vincere l'Europeo, brava, non più forte, è stata la più brava dell'Europeo, non la più forte.
Concordo.
I più forti erano altri, i francesi, i belgi, gli inglesi. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, ma soprattutto l'abilità ad essere bravi a portarci a casa il trofeo. Forse noi abbiamo pensato che tutto fosse risolto, in realtà non era tutto risolto. La Cina ha fatto un grande lavoro di ricostruzione, ma i problemi esistono ancora e sono soprattutto sotto i nostri occhi, legati ad un impoverimento tecnico del nostro parco giocatori italiani. Ci sia bisogno di una grande riforma di sistema, è la mia opinione, e che parta soprattutto dai vivai, che parta dalla voglia di valorizzare le primavere, come succede in Spagna, le famose cantere, Barcellona, Real Madrid, e dare spazio ai giovani. Il calcio ha bisogno di giocatori giovani, ma soprattutto tecnici, più che fisici e tattici. Tecnici.
Grande Riccardo Cucchi, è stato un piacere averti nella nostra giungla, spero di vederti presto o allo stadio o in trasmissione, grazie per essere venuto.
Grazie a te, un abbraccio forte e un saluto a tutti.